Allora, direttissime littorine ed elettrificazioni, è un periodo interessantissimo per la storia della ferrovia. Adesso spero di trovare il pulsante giusto. Il simbolo è sicuramente l'ETR 200, è il treno più prestigioso, più veloce, lo abbiamo già sentito da Stefano. E adesso procediamo. Ecco, a proposito di realizzazioni, facciamo come la volta scorsa, prima vediamo un po' la parte riguardante l'infrastruttura e poi la parte riguardante i rotabili. Nelle infrastrutture le direttissime hanno due grandi date, due punti di riferimento, che sono il 28 ottobre del 27, il completamento della direttissima Roma-Napoli via Formia, è importantissima il 22 aprile 1934 l'attivazione della direttissima Firenze-Bologna. La storia della direttissima Roma-Napoli è piuttosto complessa, la sua realizzazione inizia praticamente alla vigilia, i primi lavori alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, poi come spesso accade in Italia, soprattutto per la ferrovia, i tempi si dilatano inspiegabilmente. Ci sono tutte le date di attivazione, se vogliamo le due, ce ne sono alcune significative. Il 20 settembre del 1925 l'attivazione della Pozzuoli-Napoli, praticamente il passante, quello che poi diventa la metropolitana di Napoli, tra l'altro alimentata a terza rotaia, con una parte del materiale che viene trasferito da Milano a Napoli e poi successivamente nel 1935 con la costruzione delle elettromotrici pesanti del gruppo 624. Poi il 28 ottobre del 27 vengono aperti due pezzi mancanti, Sezze Romano Priverno e da Formia a Villa Literno, passando appunto per il percorso diciamo lato mare fino a Pozzuoli. È anche importante l'anno successivo, il 5 luglio, l'attivazione della diramazione da Villa Literno ad Aversa per entrare a Napoli, diciamo, ai piedi quasi del Vesuvio. L'immagine, quella di un 626, invece sulla Firenze-Bologna, su cui non vale ovviamente la pena spendere altre parole, talmente è stata fondamentale questa realizzazione. Però non sono state le uniche realizzazioni dell'epoca. Innanzitutto abbiamo un potenziamento delle comunicazioni tra Genova. La volta scorsa abbiamo già avuto parecchie occasioni di parlare di Genova. Questa volta sarà di nuovo lo stesso discorso e intanto c'è anche Napoli che sta diventando un po' una protagonista. Il primo passante appunto è stato quello di Napoli. Genova, potenziamento tra Genova e la Val Padana. Il primo gennaio del 1922, se vogliamo a rigor di logica siamo un tantino come nel fascismo, ma gli scompartimenti strani ovviamente in storia non esistono, qualche data viene stabilita così a confine tra un e l'altro, ovviamente per convenzione, per comodità. Facciamo un piccolo passo indietro. Primo gennaio del 1922, completamento della arcuata, chiedo scusa, apertura dell'arcuata Scrivia, Ronco Scrivia diretta, senza passare per Isola del Cantone, e anche che è il completamento, ecco, dell'arcuata Scrivia Tortona, che era stata inaugurata il 1 ottobre 1916, per cui a questo punto le merci per andare da Genova a Milano hanno i due binari in più che corrispondono alla tratta tra Arquata e Ronco, oltre a quella nuova, come dire, diramazione che però abbreviava il percorso che era stata aperta nel 1916 tra Arquata e Tortona. Poi abbiamo nuove realizzazioni, 30 ottobre del 1928, siamo sempre a cavallo ovviamente del 28 ottobre, l'apertura della nuova linea internazionale tra Cuneo e Ventimiglia con il completamento della parte in territorio francese, cui si riferisce la foto in alto in stazione a Breil. Per rimanere in Italia, 28 ottobre dell'anno successivo, l'apertura completa della linea tra Orte e Civitavecchia. Il 28 aprile del 35, vabbè, piccola linea in Sicilia, ma tanto vale citarla. Non è che in quest'epoca si costruiscano molte linee, per cui anche la Noto Pachino può avere il suo posto. 28 ottobre del 1937, invece, Trapani-Alcamo, Alcamo di Ramazione Trapani, quindi evitando il giro lungo da sud. E infine il 26 settembre del 1938, da Conegliano a Ponte nelle Alpi. Ma vengono realizzate anche le nuove stazioni. Ecco, nel 27 Napoli, Piazza Garibaldi in trincea, quattro binari, e Mergellina. Nel 31 Milano Centrale e nel 1935 Firenze Santa Maria Novella, con due stili ovviamente molto diversi tra di loro. Monumentale Milano Centrale, quattro anni dopo invece il razionalismo di Santa Maria Novella. Stazioni importantissime. C'è un altro discorso da fare. Dopo che l'Italia aveva acquisito, in seguito alla Prima Guerra Mondiale, materiale rotabile, conto riparazioni, danni di guerra e nuove linee, poi nel 1920 anche la rete sarda entra a far parte delle ferrovie dello Stato, c'è bisogno di un grande lavoro di razionalizzazione, sia del materiale rotabile, sia dei regolamenti, degli impianti fissi, eccetera, eccetera. A livello organizzativo tutto questo viene fronteggiato attraverso la creazione di nuove direzioni compartimentali. Trieste, ovviamente, per la parte riguardante la zona della Venezia Giulia. Sembra strano, non c'era ancora fino ad allora il compartimento di Bologna, viene creato anche questo. Bari e la delegazione di Cagliari per la Sardegna, che poi diventerà più avanti a tutti gli effetti il compartimento di Cagliari. Quindi anche un po' di riorganizzazione interna. La lunghezza reale di esercizio della rete in chilometri, appunto, due frecce ho messo, una di spessore diverso. Il doppio binario tra il 29,30 e il 39,40 cresce di poco, sono 400 chilometri. Mentre, ecco, l'elettrificazione, io ho preso come punto di riferimento il punto il 30, passiamo da 1500 chilometri del 30 giugno 1930 a 5173 chilometri dal 30 giugno 1940, e le elettrificazioni andranno ancora avanti per un paio di anni durante la guerra, anche se ormai si tratta di linee di interesse secondarie. Però ecco, questa è la conferma di quello che diceva prima Stefano. Questo è anche il periodo in cui, mi sembra nel 1933, c'è la massima espansione anche dello scartamento ridotto in Sicilia. Da un punto di vista tecnico, ecco, quali sono i miglioramenti che avvengono in questi anni? Per ciò che riguarda l'armamento, nel 1929 vengono introdotte le rotaie da 18 metri, al posto di quelle da 12 metri che si impiegavano fino ad allora. Noi siamo abituati, come minimo siamo stati abituati, con le rotaie da 36 metri, e il picchiettio delle ruote sulle giunzioni aveva dei ritmi abbastanza sostenuti se si correva intorno anche solo agli 80-100 km all'ora. Immaginiamoci a quell'epoca con le rotaie da 12 metri, che poi vengono sostituite dal 29 con quelle da 18 metri. Ma nel 31 viene introdotta per la prima volta la saldatura luminotermica nelle lunghe gallerie, dove lo sbalzo di temperatura, quindi il problema della dilatazione tra il giorno e la notte, anche tra le varie stagioni, era inferiore. Oltre al fatto che, essendo il binario incassato tra i piedritti della galleria era più stabile. E quindi cominciamo con le prime esperienze ed ecco che torno a Genova. Sulla Genova Ovada e sulla Genova La Spezia. All'inizio vengono realizzate campate da 90 metri usando l'armamento da 50 kg e mezzo, che era l'armamento più pesante in uso in Italia. Grande novità: nel 1934 le FS sono la prima amministrazione ad adottare rotaie da 36 metri. Le prime sono prodotte dalla Breda. Ovviamente bisogna fare in modo che l'armamento, diciamo, sia fisso, per evitare che in corrispondenza della giunzione le dilatazioni non creino degli effetti indesiderati. Bisogna che l'armamento sia robusto. E quindi viene introdotto il giunto appoggiato su un piastrone che viene incavigliato a una coppia di traverse collegate tra loro con tre chiavarde passanti. È abbastanza simile a quello che ho avuto modo di fotografare al Museo Feralp di Bussoleno. Qui non c'è il piastrone unico, sono due piastre, quelle che vanno a appoggiare sulle ed essere fissate sulle traverse, sono due piastre indipendenti. Allora era un piastrone unico, però sostanzialmente il sistema è lo stesso. Poi le due rotaie vengono unite con due ganasce, una all'esterno e una all'interno, con quattro fori che avevano solo la funzione di collegare saldamente le rotaie tra loro. Nel 1939 infine viene adottato un nuovo armamento da 49 kg che si rifà al GOK della rete tedesca, anche perché il nostro armamento da 46 kg in Europa tra gli armamenti pesanti era il più leggero. Serve anche per sopportare un nuovo armamento, serve per sopportare le sollecitazioni delle nuove locomotive più pesanti a corrente continua. A pensare ai 326, 428, appunto, per avere un'idea. Quindi 49 kg, oltre al maggior peso e alla diversa geometria, la novità era costituita dalla piastra di appoggio sulla traversa, dotata di due profondi risalti, quindi era dentro una sorta di, come dire, di vasca, in cui si andava ad appoggiare la base della rotaia, due profondi risalti in cui si incastrava saldamente la suola della rotaia. Inizia ad essere adottato nel 1941, a leggere le relazioni dei tecnici dell'epoca viene considerato un buon armamento, ma il suo sviluppo praticamente è subito inibito dalla guerra e poi non viene più ripreso dopo la seconda guerra mondiale. I problemi sono altri, si vanno anche a recuperare spezzoni di rotaie di pochi metri pur di ricostruire, e ci si affida per rinnovare l'armamento nei limiti del possibile a rotaie importate dagli Stati Uniti. Negli apparati centrali è l'epoca degli apparati centrali elettrici, che prima affiancano e poi col tempo sostituiscono quelli, tempo significa con decine di anni, affiancano il sistema idrodinamico. La prima applicazione di una manovra a distanza dei deviatoi mediante un motore elettrico, un apparato della compagnia italiana Segnali, quella che poi diventerà la Westinghouse Freni e Segnali, si ha nella stazione di Sestri Levante nel 1924. Nel 25, nella nuova stazione di Piazza Garibaldi, viene attivato un altro apparato, invece delle officine meccaniche di Savona, la ex Servetraz, concessionaria di un apparato AEG. Un altro dell'IREM invece viene sperimentato qualche anno dopo a Mortara, nelle cabine di Mortara. Fatto sta che il primo apparato elettrico FS e del 1936 viene installato nella stazione di Monte Rotondo a Roma con la collaborazione di un'altra ditta famosa che ben conosciamo, che è la Sasib. E l'apparato centrale elettrico FS era ovviamente una sintesi, la sintesi ideale dei tipi impiegati da 12 anni, quindi in base a un'esperienza ormai di un certo, di una certa lunghezza, di una certa importanza, adottando ovviamente tutte le migliorie che erano state ritenute all'epoca opportune. Ci sono poi un po' di dati. Se vogliamo possiamo prendere in considerazione questi due. 30 giugno 1931 c'erano 3.864 leve di apparati elettrici in 70 cabine, considerate tutte, oltretutto l'apparato FS non c'era ancora. Nel 1940 10.306, però il 40% era del tipo FS. Quando iniziano nel 1936 l'apparato FS viene adottato in grande stile, innanzitutto nelle stazioni tra Firenze e Roma, sono le prime della vecchia linea storica. Il tetto dei tipi non FS fu raggiunto nel 49 con 7.000 leve e prima del tracollo del 43-44 globalmente si contavano 425 apparati elettrici, centrali elettrici per 14.000 leve. Ovviamente il principe degli ACE è stato quello attivato nel 42 a Roma Termini con 730 leve, che era veramente un colosso che era, se vogliamo, il condensato di diverse tecnologie, banco tipo FS, sistema di manovra dei deviatoi a eghe, relè e circuiti tipo FS, anche perché si utilizzarono i materiali dei due precedenti apparati di cui era dotata Roma Termini, realizzati tra il 25 e il 36. E anche l'epoca del blocco FS, nel 38 le FS mettono appunto un nuovo strumento di blocco che è un perfezionamento del Cardani. E, però se guardiamo le date, prima della guerra ha un impiego piuttosto limitato, solo nell'armodernamento degli impianti della Tirrenica a sud di Salerno e sulla Orte Falconara. Il boom avverrà ovviamente nell'epoca della ricostruzione e anche il periodo dei primi impieghi del blocco automatico, di nuovo nel passante di Napoli nel 1925 tra Piazza Garibaldi, che vediamo nella foto sotto, e Pozzuoli, che era del tipo AEG. Il blocco automatico, ripeto, a correnti fisse, viene esteso poi progressivamente su tutta la direttissima Roma-Napoli e nel 1931 anche sulle linee afferenti la nuova stazione di Milano Centrale. Si arriva all'inizio del conflitto, anzi prima appunto della tragedia del 43, ad avere un'estesa del blocco automatico a correnti fisse di 400 km che poi si riducono a 40 alla fine del conflitto. Già questo è un piccolo dato che rende l'idea della tragedia a cui sono andate incontro le nostre ferrovie durante la guerra. 40 km non è detto nemmeno che fossero funzionati, c'erano gli apparati. Un'altra innovazione importante nel campo del segnalamento. Torniamo di nuovo a Sestri Levante, in Liguria, nel 1924 i primi segnali luminosi e nella tratta sotterranea della metropolitana di Napoli, o passante che dir si voglia, nel 1925. I primi segnali permanentemente luminosa però allora avevano, come i semafori di oggi, i tre aspetti separati. Quindi tre complessi ottici distinti con il rischio dell'effetto fantasma quando il sole è basso, soprattutto in inverno, sull'orizzonte, col rischio quindi di confondere i colori. Sembra magari illuminato un colore invece di un altro, per cui ben presto poi si passa, questo soprattutto in fase di ricostruzione, all'impiego dei segnali con i vetrini colorati che girano intorno e con un apposito meccanismo a una lampada bianca. Ferrovie secondarie, mi riaggancio al discorso della crisi del 29, la cosiddetta rete locale, forse è stata salvata dalle littorine da un lato e dall'adozione del dirigente unico. Andiamo in ordine con i tempi. Prima viene il dirigente unico a giugno del 1926 sulla Fabriano Ubino. Dirigente unico è appunto colui che assume personalmente la dirigenza del movimento dell'intera linea a lui affidata e adotti i provvedimenti che il regolare svolgimento del servizio richiede. Le stazioni quindi sono rette da agenti abilitati, quelli che poi chiameremo assuntori, abilitati solo a determinate mansioni di movimento secondo quanto disposto dalle disposizioni per il servizio con dirigente unico. Se c'erano delle manovre, ovviamente erano affidate su ordine del dirigente unico al capotreno. L'agente abilitato consegnava le chiavi degli scambi al capotreno che poi effettuavano le debite manovre. 10 anni dopo, nel 1936, il dirigente unico gestiva più di 5.000 km di linee di interesse locale, quindi un grande sviluppo. L'anno dopo nasce anche il dirigente centrale, ovviamente dove viene impiegato? Nel punto più critico della rete, sull'asse appunto Bologna-Pistoia, in Porrettana. È una sperimentazione che ha un esito positivo. Nell'immagine vediamo il primo nucleo di dirigenti centrali delle ferrovie italiane abilitati nel marzo del 1927. La sperimentazione dura qualche anno. Nel 1932 la dirigenza centrale fu estesa a un'altra linea molto trafficata, con tanto tratte, con lunghe tratte a semplice binario, quindi un'altra linea critica, era la Genova Ventimiglia, che era stata divisa in due sezioni. Una, il dirigente centrale di Genova Brignole, che regolava il traffico tra Genova Piazza Principe e Finale Ligure, e un'altra con la seconda tratta da Finale Ligure a Ventimiglia, dove aveva sede il dirigente centrale. Anche questo sistema ha un grande sviluppo, tanto che il 30 giugno 1943 la dirigenza centrale interessava 5.000 km di linea. E poi c'è l'evoluzione del parco trazione. Cosa abbiamo? Allora, un calo ovviamente del parco delle locomotive a vapore. Abbiamo avuto un massimo con 6.600 locomotive, anche in inventario, anche se non tutte efficienti. Nel 1924, quando vengono anche ufficializzate in inventario tutte le acquisizioni dall'Austria con le macchine del parco ex parco tedesco-austriaco, nel 30 sono 5.700, nel 40 sono 4.065. C'è invece un grosso balzo in avanti ovviamente delle locomotive elettriche. Dal 30 il grosso ormai è costituito dal parco a corrente continua. Le elettromotrici passano dalle 32 unità di tipo pesante alimentate a terza rotaia a 199 elettromotrici, ma di tipo moderno leggero. Ovviamente nascono in quest'epoca, nel 36, gli elettrotreni e poi il grande boom delle automotrici elettriche. Da 7 ancora i prototipi pesanti proprio anche dal punto di vista strutturale del 1930 a 787 automotrici in inventario nel 1940. Ci sono anche i primi automotori, le famose soldole o badoni che dir si voglia. È un dato che non viene registrato nel 1940, comunque ormai sono all'incirca un centinaio. Adesso li vediamo un po' in ordine. Ecco, le locomotive a vapore, Dal 22 in avanti vengono costruite ben poche locomotive. Abbiamo in tutto le 60 Mikado del gruppo 746, in cui torna la doppia espansione, con caldaia 16 bar per treni diretti pesanti su quelle linee che avevano ancora un armamento leggero. Entrano in servizio le 18 locomotive del gruppo 480 sul Brennero, 50 del gruppo 744 nel 1928 e poi 32 locomotive a scartamento ridotto in gran parte del gruppo R302. E qui la storia praticamente della trazione a vapore come nuove realizzazioni finisce. Invece è l'epoca ormai delle trasformazioni, oggi diremo dei revamping, con questo termine così anglofono, il revamping è arrivato già nell'Ottocento, se vogliamo, ma quelli degli anni 30 sono significativi, perché se andiamo a ricordare qualche numero, abbiamo 153 locomotive del gruppo 600, 16 del gruppo 630, 121, 680, adottano il vapore surriscaldato, la semplice espansione e passano rispettivamente ai gruppi 625, 640 e 685. Idem 28 locotender del gruppo 875, ricevono la caldaia a vapore surriscaldato ed entrano a far parte del gruppo 880. Poi il grande revamping delle 690 che adottano la caldaia delle 746 e nel 29 danno origine al gruppo 691, che ha un po' questo record nell'ambito delle locomotive a vapore sugli assi motori, una massa di ben 20 tonnellate, ma sono gli anni d'oro dell'applicazione del sistema Caprotti e della nascita delle S685. Su 335 unità dei gruppi 625, 640, 685, 740, 744 e 746 viene adottata la famosa distribuzione a valvole sistema Caprotti e poi, facendo un bel lavoro di smontaggio e rimontaggio, nascono le S685 adottando il carro delle 680 con caldaie dotate di surriscaldatore Schmidt e il preriscaldatore Knorr, oltre ovviamente alla distribuzione Caprotti. 990 kW di potenza, 75 all'ora, ma una grande versatilità, tanto che sono entrate nella leggenda della trazione a vapore le 685. Penso ancora più delle 691 per certi versi. E il canto del cigno del trifase, anche perché nel 1930, quando si decide ormai di elettrificare esclusivamente con la corrente continua, il trifase ormai ha raggiunto il suo massimo sviluppo e ormai lentamente, ben inteso, inizia il declino. Praticamente, se si esclude la Cevormea nel 38 e all'inizio degli anni 30 la linea del Brennero, e se andiamo indietro nel 27 c'erano stati la Bologna-Firenze via Porretta, dopo l'inizio degli anni 30, escluso la Cevormea, elettrificazioni in trifase non se ne registrano più. Il parco viene potenziato con le 3.33 nel 23, le 4.31 del 22-24, le 4.32 del 28, quando arrivano anche le 5.54. C'è una bella acquisizione ancora di locomotive nelle trifasi negli anni 20, ma soprattutto quello che è significativo è che comunque tra il 26 e il 36, quando non dimentichiamo l'Italia settentrionale, la zona praticamente dalla Spezia fino a tutta la parte occidentale del nord Italia elettrificata in trifase, tra il 26 e il 36 la percorrenza media di una locomotiva senza accusare guasti sale da 19.000 km a 118.000, il che è segno che siamo nell'epoca della maturità e permette soprattutto di razionalizzare l'impiego del pacco, accantonando 220 unità dei gruppi più vecchi, soprattutto, ma non tutte per carità, le 550, ed espletare il servizio con sole 500 locomotive. Un accenno poi va fatto ovviamente all'elettrificazione del 28-29 del sistema trifase a frequenza industriale tra Roma e Avezzano, abbandonato poi senza grandi rimpianti insieme alle sue 25 locomotive in seguito alle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. Trifase arriva al canto del cigno e poi inizia la lenta decadenza. Invece c'è il boom della corrente continua. Praticamente avviene, se andiamo a vedere questo diagramma con le elettrificazioni, il boom avviene dal 35 al 42. La curva diventa quasi verticale, sono tutte elettrificazioni in corrente continua. Nel 35 qui il chilometraggio è però dato contando anche i binari negli scali e raddoppiando per due il chilometraggio delle linee a doppio binario. Le macchine le conosciamo, 626, 428, dal 42 il 636 con l'innovativo rodigio B0', con la cassa snodata, che sarebbe poi stato adottato appunto per tutto il dopoguerra, ben su 1200 locomotive FS, l'ultima sono in mani dell'89, quando quel rodigio con qualche adattamento era stato poi adottato su locomotive che correvano fino a 150 km/h. Quello che è significativo ancora in quell'epoca è l'estrema limitazione dei tipi. 2, 1890 kW il 626, 2520 il 428, con motori, gruppi ausiliari, parti elettriche comuni, che significa ovviamente affidabilità, semplificazione della manutenzione e anche facilità di condotta, se vogliamo, da parte dei macchinisti che, non dimentichiamole, provenivano in gran parte dalla trazione a vapore. D'altra parte la filosofia di Bianchi era quello che l'apparato più affidabile era quello che non esisteva, e quindi si può capire perché l'unificazione venga spinta fino a questo punto. Ed ecco qui, nel 32, dopo due prototipi LB25 a due assi con rimorchio che si giravano ancora ai capilinea con la piattaforma, vengono consegnate dalla Fiat le prime tre automotrici leggere. Sono quelle che poi saranno le LB48, 101, 103, quando nel 36 viene introdotta la classificazione definitiva. Nella primavera del 25, tra Cerignola città e Cerignola campagna, iniziano le corse con le LB25. Pochi mesi dopo si inizia l'esercizio con le littorine, facendo capo al deposito di Foggia. 1930, fine 1938, a parte un parco che ormai sfiora le 700 unità, sono passati appena, se facciamo i conti, 6 anni, e le ALN 40 collegavano Torino con Livorno in poco più di 3 ore e mezza, 4, e dando la coincidenza agli elettrotreni che facevano a partire dal mese di novembre servizio per Roma e Livorno. LN40 Livorno partiva con un rapido per Torino, viceversa ovviamente avveniva al ritorno, qui venivano serviti anche i pasti a bordo delle automotrici. Automotrici Fiat che avevano un comportamento dal punto di vista dinamico alquanto vivace, tant'è vero che mentre veniva servito il pasto, i macchinisti riducevano opportunamente la velocità. Però con i 130 km che poi si potevano fare allegramente in pianura venivano recuperati. La storia dell'automotrice, sintetizzarla così in poco tempo ovviamente è impossibile. Andiamo a prendere i dati fondamentali. Innanzitutto dopo i gruppi sperimentali, le ALB 72 del 33, entra in scena nel 35 anche la Breda, poi nel 38 l'OM. Dal punto di vista dell'evoluzione tecnica abbiamo nel 36 l'introduzione dei motori diesel sulle LN 56 Fiat, nel 37 il comando multiplo sulle LN 556 Fiat, ma arrivano subito anche le Breda, e nel 37 sui prototipi ALN 72 OM, che sono quei prototipi delle mitiche 772, introduzione di un nuovo apparato che è il cambio idraulico SRM. Nel 40 erano state consegnate e messe in servizio circa 880 automotrici. Se si fanno i conti, sempre un po' di statistica, è impressionante, perché se partiamo dal 32 vuol dire che in media sono state immesse in servizio in quegli anni due automotrici alla settimana. Ovviamente la parte del Leone la fanno la Fiat e la Breda, l'apporto dell'OM comincia a essere significativo dal 38, e nel 40 compare anche l'Ansaldo con i suoi prototipi a gasogeno e a vapore, diesel, con motore diesel, quelle automotrici dell'Ansaldo che poi preludono già le realizzazioni del dopoguerra, perché avevano ancora i motori sul carrello, mentre la 772 li aveva portati in cassa, ma non c'era più il cofano, i motori con i cilindri lì nel carrello lasciavano lo spazio libero in cabina, volendo già allora forse si sarebbe potuto tentare di adottare l'intercomunicante, o comunque sarebbe successo molto prima se non ci fosse stato di mezzo la guerra. Poi arrivano gli elettrotreni dei record, la prima serie degli ETR 200, 201, 206, 35 posti di prima classe e 59 di seconda acquisiti nel 36. Nel 38-39 la volta dei 207-214 di sola prima classe con 100 posti e diverse migliorie soprattutto ai carrelli suggerite dall'esercizio. Il famoso record del 20 luglio 1939, quando vengono raggiunti i 203 km orari vicino a Fidenza, e quindi il famoso collegamento tra Firenze e Milano in un'ora e 55 minuti, quando l'esercizio con gli elettrotreni era già iniziato da un paio di anni, perché i primi servizi sono del 22 maggio del 37 tra Napoli e Bologna, novembre del 38 l'elettrificazione della Ancona a Milano permette di estendere le corse da Bologna fino a Milano, e poi nella stessa data anche l'elettrificazione della Roma a Livorno permette di istituire i servizi con gli elettrotreni, anche una coppia sulla Tirrenica, Livorno, dove appunto poi c'era la coincidenza con le ALN 40 che proseguivano su Genova e Torino. La terza e ultima serie, quella sfortunata, consegnata nel 31, 4 elettrotreni, 15, 16, 17, 18, 2 vengono distrutti durante i bombardamenti. Un anno dopo, nel 37, rispetto all'acquisizione dei primi elettrotreni, non dimentichiamo le elettromotrici, che hanno anche loro parecchie apparecchiature, scusate il litigio di parole, in comune con gli elettrotreni. Di sicuro non i carrelli, anche perché la velocità massima è limitata a 130 km all'ora. Mentre le automotrici portano un'aria di novità, promuovono l'immagine delle ferrovie, soprattutto sulla rete secondaria, le elettromotrici e gli elettrotreni invece vengono pensate per le linee principali. Anche se anche le elettromotrici si vedono affidare ben presto servizi di un certo rango, perché permettono di incrementare la velocità rispetto ai treni a materiale ordinario in virtù della loro leggerezza, per cui l'automotrice, il mezzo leggero in generale, automotrice compresa, diventa ben presto sinonimo di velocità. Nel 1942, allora, dopo che sono state introdotte le prime 65 ALE 79, che poi sono le ALE 790, le 100 ALE 88, le future ALE 880, nel 1942 arrivano i primi 20 treni bloccati elettrici, le 883, che praticamente hanno vissuto il corso della loro carriera qui a Milano, con la rimorchiata, destinati ai servizi suburbani. Infatti abbiamo ampi vestiboli e non solo più le porte a battente, ma abbiamo le porte elettropneumatiche e ovviamente un rapporto di trasmissione più corto che permetta migliori accelerazioni, e la velocità massima si riduce a 110 km orari. Arriviamo velocemente verso la conclusione. Carri e carrozze. Le carrozze sono in quest'epoca le eredi del tipo 1921, con cassa interamente metallica e tutta la struttura che concorre a irrobustire il veicolo. Nella fotografia ho messo una carrozza del tipo 1933, perché è a terrazzini, a due assi con passo lungo. Nel 1936 ci sarà il tipo invece con il tipo 1936, avrà i vestiboli. Ho scelto questa carrozza, non ci siamo messi d'accordo con Stefano, perché sono le carrozze che praticamente formano i treni leggeri. Dove non correvano le automotrici, o parallelamente potevano correre i treni leggeri. Fatto sta che con queste carrozzette, che pesavano da 20 a 24 tonnellate, e di cui 190 unità avevano anche il bagagliaio, era possibile offrire, pur con il vincolo di una composizione massima di tre carrozze, fino a 236 posti, con la possibilità di trasportare un po' di collettame in virtù del bagagliaio che era presente sul tipo 1936. Sono gli anni, appunto, delle carrozze con i doppi finestrini a bifora, ma sono anche gli anni delle prime ricostruzioni, perché è qui che nascono le famose 100 porte in quest'epoca, con il tipo 1928R, le 100 porte capienti, robuste, alcune erano già alte 120 km orari, che poi hanno attraversato ben 60 anni di storia delle ferrovie italiane, vengono rimpiazzate praticamente dalle medie distanze alla fine degli anni 70. Quindi carrozze con quattro porte, vestiboli estremi, 1921 e derivati. Le 100 porte, frutto della ricostruzione delle carrozze dei tipi 1906-1910 e seguenti, ricostruzione con cassa metallica, perché i tipi originali avevano solo il lamierino che rivestiva la struttura in legno della carrozza, l'introduzione di un piccolo gruppo di carrozze a tre assi, che erano le tipo 1907 ex rete adriatica, che comunque assomigliavano tutto sommato delle 100 porte a tre assi, i tipi 1933 e 36 a due assi per i treni leggeri. I carri, anche qui l'evoluzione più grossa, più importante, riguarda l'introduzione da un lato dei carri refrigeranti ed isotermici e l'introduzione della struttura interamente metallica, non solo per il telaio ma anche per il resto del veicolo già nel 1929 per i carri pianali a sponde alte e poi dal 1937 anche sui carri coperti. È un periodo che io trovo molto affascinante, e non solo io ovviamente, per il grande sviluppo che c'è stato, pensiamo appunto all'introduzione dei mezzi leggeri in Italia, un grande sviluppo delle elettrificazioni che viene introdotto e che viene interrotto purtroppo dalla guerra fino all'estate del 1943, pur con significative limitazioni dovute allo stato di guerra. Le ferrovie funzionano dopo il 43, dopo l'8 settembre, ma soprattutto nel 44 abbiamo il tracollo. Questa è una rarissima immagine a colori di Firenze con un'allora nuovissima 636 ridotta in questo stato dai bombardamenti. E con questo chiudiamo con una nota ovviamente di tristezza e riprenderemo poi la prossima volta con l'epopea della ricostruzione. Grazie e alla prossima.